Grazie, cercherò di essere brevissimo, anche perché un'ulteriore resistenza è la vostra, resiste a questa temperatura che è come tutti noi del resto. Ascoltare Loreole è sempre importantissimo e bisogna ringraziarlo per questi anni di lotta dura alla mafia che nel suo piccolo, ma io dico anche nel suo grande, fa quotidianamente. Io volevo approfittare della presenza del dottor Genchi e del dottor Ingroia per chiedergli alcune cose dalla loro viva voce, in particolare di una cosa che negli ultimi anni in particolare si è affrontato e si è provato a portare alla luce, anche Lucarelli ha provato in diverse sue trasmissioni, che è la questione della famosa agenda di Borsellino. Credo che vi piacerebbe sentire il vostro parere rispetto a questo, perché c'è questa famosa fotografia, ci sono immagini, cioè in particolare anche di gente che era presente proprio sul piazzale. Cosa ne pensate voi di questa vicenda? È solamente un'invenzione giornalistica? C'è qualcosa di vero? E può essere la chiave dove c'è riportato il dato fondamentale per questa possibile trattativa fra lo Stato e la mafia?
Prego, dottor Ingroia.
Vabbè, brevissimamente perché è tardissimo. Sull'agenda, naturalmente, non è un'invenzione giornalistica perché i fatti ci sono. I fatti, diciamo, le risultanze incontrovertibili, ci sono le risultanze incontrovertibili e le risultanze, diciamo, opinabili. Le risultanze incontrovertibili, uno, primo, che esisteva questa agenda rossa del Borsellino che hanno visto in tanti e che non esiste e non c'è più. Non è stata bruciata, è possibile che sia stata bruciata, quindi qualcuno l'ha presa. Due, che questa agenda, al contrario di quello che Paolo faceva per abitudine, che non prendeva nessun appunto, non usava nessun diario, evidentemente, io non ho mai saputo questo, ma lo sa, l'ha dichiarato la vedova Borsellino, e quindi diciamo fra tutti, ci sono altre deposizioni, ma direi quella della vedova Borsellino è sicuramente fra tutte la più attendibile e significativa. Paolo Borsellino negli ultimi tempi invece la utilizzava anche come sorta di diario. E quindi questa è anche diciamo, risultanza incontrovertibile. Terza risultanza incontrovertibile: Paolo Borsellino negli ultimi tempi, e quindi diciamo si combina questa risultanza con l'uso dell'agenda, al contrario che in passato era molto meno aperto ed estroverso, come ho raccontato, che Paolo Borsellino raccontava tutto, ma il suo ufficio era sempre un ufficio con le porte aperte, negli ultime settimane era un ufficio spesso con le porte chiuse, per il fatto che aveva poco tempo a disposizione, molte cose da fare e usava, diciamo, era molto più prudente nella veicolazione delle informazioni, anche per ovvie ragioni di sicurezza, ma ci sono cose che anche i suoi collaboratori più stretti non raccontavano. Io alcune cose le ho, ahimè, diciamo, appreso soltanto dopo. Meglio sarebbe stato anche per la sua sicurezza se lui avesse raccontato a qualcuno di cui si fidava, ma così non è stato. Quindi questa terza risultanza è importante perché dimostra ancora l'importanza di quella annotazione dell'agenda, perché c'erano probabilmente, non possiamo dirlo per certo, ma probabilmente una elevata probabilità delle informazioni che conosceva soltanto Paolo Borsellino e la sua agenda. Quarto dato incontrovertibile è che quell'agenda si trovava dentro la sua borsa. Quinta risultanza, che quella borsa era assieme a Paolo Borsellino, che è saltato in aria ed era nella macchina. Sesta risultanza, c'è una fotografia che ritrae un ufficiale dei carabinieri con questa borsa in mano. Questo fa parte delle risultanze incontrovertibili. E che naturalmente, è inutile dire, quell'agenda non si è più trovata né dentro quella borsa né altrove. Dopodiché entriamo nel campo dell'opinabile relativamente a cosa ha fatto con quella borsa il capitano, ora colonnello, che poi è stato assolto comunque, perché bene, forse non tutti sanno la storia è che rinvenuto questo fotogramma, perché era un fotogramma di una ripresa televisiva di un cameraman, dal quale si vedeva questo ufficiale dei carabinieri con la borsa in mano, e l'ufficiale dei carabinieri è stato interrogato, ha dichiarato di non ricordare cosa aveva fatto di quella borsa, ha citato alcune persone, fra cui il dottor Ayala e il dottore Teresi come magistrati che erano sul posto e al quale forse lui avrebbe consegnato questa borsa. Poi ci sono state delle divergenze tra la dichiarazione di questi e la sua, ci sono stati dei confronti. Questo ufficiale carabinieri è stato poi indagato per false informazioni al pubblico ministero. Il GIP ha ritenuto che dovesse procedersi invece per furto. Per concorso in furto un giudice, e quindi rimane un po' complicata la questione tecnica. Il processo è tornato alla procura e dopodiché, sostanzialmente, farla breve, quando la procura che ha proceduto per furto, l'ufficio di capire è stato assolto. Il fatto che sia stato assolto però non significa che sia stato assolto del reato di furto, non significa però che questo ufficiale di carabinieri abbia detto che ci sia stato un riconoscimento e abbia detto la verità. Significa soltanto che non c'è nessuna prova che questo ufficiale di carabinieri abbia lui sottratto l'agenda. Dopodiché rimane sempre il punto interrogativo su a chi abbia dato questa borsa e a chi possa aver eventualmente svuotato questa agenda. Terze persone a cui l'ha data lui, persone a cui è stata data da altri, ci sono stati degli intermediari. Purtroppo lui dichiara di non ricordare quello che è avvenuto esattamente e quindi è rimasto punto interrogativo. Quarta domanda, che sarebbe, diciamo, domanda suggestiva che è bene farsi, è se questa agenda esiste ancora o è stata distrutta. Se è stata distrutta o, come spesso avviene in Italia, è stato utilizzato o è tuttora utilizzato come strumento di ricatto. Seconda, ma rimane uno dei tanti buchi neri di questa storia, come quella di tutte le storie, purtroppo, dai diari di Falcone, dalle leggende elettroniche di Falcone cancellate, ai diari della Chiesa spariti, alla videocassetta di Mauro Rossagno sparita, ci sono diari in sala. Purtroppo l'elenco è lunghissimo, tant'è che un giornalista, Salvatore Palazzolo, ha fatto un libro su tutte le cose, su tutti i pezzi mancanti e spariti di tutti gli omicidi o stragi, diciamo così, strategiche avvenute in Italia negli ultimi 30 anni, ormai sono 50 anni.
Per quanto riguarda l'agenda di Paolo Borsellino, al di là delle precisazioni del dottore Ingroia, sul piano tecnico, sul piano fattuale, c'è un dato. Ti ho vissuto in prima persona, da protagonista, ti ho subito, per il quale sto continuando a pagare. Giovanni Falcone utilizzava il databank, utilizzava i computer per annotare i suoi pensieri. Era l'ottobre del 1992 quando noi riuscimmo a decodificare l'agenda elettronica cancellata di Giovanni Falcone, e delle manine di Stato l'avevano cancellato. Addirittura un suo collaboratore, un magistrato, aveva detto che Falcone non utilizzava quell'agenda da mesi perché gli si era smagnetizzata in aeroporto. Infatti il fatto che non è vero, perché in aeroporto non si smagnetizza nulla, provate a passare 1000 volte sotto il metal detector, non si smagnetizzerà mai il vostro telefonino. Nell'agenda c'erano delle annotazioni incontrovertibili che Falcone aveva annotato sicuramente poco prima di partire da Roma per Palermo e che riguardavano degli appuntamenti per dopo la strage, tra cui un incontro con Germanco, tra cui un congresso a Valladolid. Abbiamo ricostruito le date quando aveva preso questi accordi e certamente li aveva presi in un periodo in cui l'agenda era perfettamente funzionale, quindi non è vero che si era smagnetizzata, l'agenda è stata cancellata. E fra le tante annotazioni preziose di quell'agenda cancellata ce n'era una, un incontro segretissimo che Giovanni Falcone ha avuto nel dicembre del 1991 alla vigilia della sentenza del maxi processo al carcere di Spoleto con Gaspare Mutolo. Gaspare Mutolo è un boss mafioso di Palermo, il braccio destro di Totò Riina. Era l'uomo che per conto di Totò Riina si muoveva anche tra gli uomini delle istituzioni, con gli uomini legati agli uomini delle istituzioni, medici, avvocati, funzionari di polizia, forse anche qualche magistrato. Gaspare Mutolo, per intenderci, era un po' quello che è Letta per Silvio Berlusconi, senza offesa per Mutolo ovviamente, per farvi capire più in certo. E Gaspare Mutolo parla con Giovanni Falcone e Giovanni Falcone si prepara al secondo passo, dopo essere riuscito a portare a sentenza quel maxi processo, secondo me bevendo anche il calice amaro di entrare in un governo con Leotti presidente del Consiglio e Martelli come ministro della giustizia, per far attuare quello che era stato il suo pallino, il monitoraggio delle sentenze della Cassazione, di quella Cassazione che finiva per annullare i mandati di cattura, finiva per annullare il lavoro di decenni dei magistrati palermitani. Grazie alla sensibilità, all'aiuto di Brancaccio, il presidente della Cassazione, lui riesce a non far andare quel maxi processo alla solita prima sezione composta con i soliti giudici e col solito presidente. Quella sentenza diventa definitiva e con quella sentenza definitiva purtroppo, secondo me, viene segnata anche la sua, di condanna a morte. E Borsellino riparte dove si era fermato Falcone, sente Mutolo. Mutolo gli apre degli scenari, degli squarci su quelle che erano le collusioni all'interno delle istituzioni, le collusioni degli apparati dello Stato. Gli parla di Contrada, gli parla di un magistrato, uno dei due magistrati che insieme ad Ayala era stato pubblico ministero al maxi processo, il giudice Signorino. Io ricordo la giornata che fu interrogato Signorino a Caltanissetta, per tutta una giornata fino alla sera. Scendemmo le scale insieme dal Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, poi partì per Palermo sulla sua macchina blindata, noi lo seguimmo dietro con la nostra macchina. E ci fermammo in un autogrill per mangiare un panino perché non avevamo mangiato per tutta la giornata. Arrivati a Bagheria ci chiamarono al telefono per dirci che il signorino si era suicidato perché non aveva sopportato l'onta di quelle accuse che nascevano proprio dalle dichiarazioni di Mutolo. Quelle dichiarazioni di Mutolo che sono state le cose più importanti da cui è partita l'indagine che il dottore Ingroia ha istruito sul conto dell'ex funzionario del SISD, uno degli uomini più potenti della polizia siciliana, Bruno Contrada. E io ricordo quel novembre del 1985, scusatemi la parentesi, ma la presenza di Orioles non può non farmi citare questo particolare. Quando mi chiamarono a Palermo in questura per portare i documenti, avevo vinto appena il concorso di funzionario di polizia e io andai all'ufficio di gabinetto a portargli i documenti, certificato di residenza, di nascita, eccetera, e vidi dei volti neri, sconvolti, vidi della gente che sembrava in pallone. E un mio amico ispettore di polizia mi spiegò perché quel giorno in questura erano tutti così tesi. Era uscito un articolo sul giornale I Siciliani, era l'articolo sui Cavalieri del Santo Sepolcro, era un articolo che ricostruiva le collusioni di Bruno Contrada con la famiglia Cassina e con quell'ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Monreale. Quella fu la prima volta che io ebbi un giornale, I Siciliani, fra le mani, che non conoscevo. Avevo sentito parlare di Fava, era stato ucciso un anno prima, ma erano solo conoscenze che per quel poco che un giovane di 23 anni poteva avere avevo appreso dalla stampa. E lì cominciai a capire che quella era una rivista importante, che quella era qualcosa che bisognava seguire. E così, in quell'agenda, Borsellino aveva segnato degli appunti importantissimi sulle dichiarazioni che Mutolo gli aveva fatto e che lui ha iniziato a verbalizzare con quell'ordine con cui i magistrati che avevano una grossa esperienza dei processi di mafia e dell'assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori avevano, cioè iniziare a verbalizzare dalla mafia militare, da chi detiene le armi, da chi sta facendo gli omicidi, dal basso livello per arrivare al terzo livello. Secondo quella che era la stessa tecnica che costò persino a Falcone un giudizio e una giustificazione davanti al Consiglio Superiore della Magistratura con accuse politiche sotto certi aspetti anche giuste che una certa parte dell'opposizione gli aveva fatto, in particolare Orlando, i processi nei cassetti, eccetera. Era la speranza che si facesse di più, ma Falcone non voleva certamente insabbiare i processi ai politici, non riteneva maturi i tempi perché si potessero celebrare certi processi e fare certe indagini se prima non veniva eliminato quel basso livello, quel primo livello, diciamo, delle collateralità con Cosa Nostra. E Borsellino aveva annotato delle cose certamente importanti su quello che Mutolo gli aveva detto e l'esigenza era quella di fermare Borsellino. L'esigenza era quella di fermare Borsellino perché con le elezioni dell'aprile del 1992, quelle elezioni che avevano ridato al CAF la maggioranza nonostante le inchieste di Mani Pulite, nonostante tutto, si erano anticipate le dimissioni di Cossiga, si stava eleggendo un nuovo Presidente della Repubblica e c'erano gli assetti già segnati. Andreotti Presidente della Repubblica, Craxi Presidente del Consiglio, Forlani Segretario della Democrazia Cristiana. La Prima Repubblica si era dato già un assetto che qualcuno ha voluto interrompere perché quella Prima Repubblica era stata sfiduciata dalla mafia, perché quei politici non avevano saputo rispettare i patti e perché probabilmente anche oltre confine quella stessa classe politica non era più affidabile per coloro che contavano su una certa politica estera italiana, una politica estera degli armamenti. Ricordatevi che in America era stato eletto Bush presidente degli Stati Uniti. E con Bush si è aperta la stagione dell'armamento, la stagione della creazione delle guerre, perché le grandi mafie, le grandi massonerie non speculano solo sui traffici di droga, sulle estorsioni, sugli appalti, eccetera, ma speculano sul più grande business del mondo, che è la guerra, l'industria della morte. Il grande gioco della finanza, dell'economia, della politica si gioca oltreoceano sulla quota parte del bilancio degli Stati Uniti e dei paesi satelliti degli Stati Uniti che deve essere investito per gli armamenti. Quella quota parte del bilancio di uno Stato che deve essere tolto all'istruzione, alle strade, alla redistribuzione sociale, al benessere di chi è più povero, alla sanità, e deve essere dato ai magnati, a coloro che detengono le chiavi della cassaforte, a coloro che creano le armi di morte, e quindi si inventano i dittatori, si inventano le guerre, quando non ci sono le armi chimiche le si inventano, si inventano i vari Saddam, si fa tutto quello che si vuole. Probabilmente l'Italia, per una certa politica estera, forse ispirata dalla Chiesa, dal Pontefice, forse ispirata dalla distensione che c'era stato con l'Unione Sovietica, con Gorbaciov, la caduta del muro di Berlino, tante cose. Quella classe politica dopo Sidonella e dopo certe scelte di politica estera anche medio orientale era diventata inaffidabile persino per quei poteri forti. Ecco, questo insieme di cose, questo insieme di elementi hanno determinato quella fine della Prima Repubblica che noi tocchiamo con mano nelle elezioni politiche dell'87, quelle elezioni politiche che hanno dato il minimo storico alla Democrazia Cristiana in Sicilia e che fanno allarmare quella classe politica che cerca quasi di combattere coloro che gli avevano tolto il consenso, che avevano votato per i radicali, per i socialisti in segno di protesta. E noi abbiamo un segnale che in molti hanno sottovalutato, in molti storici, in molti politici e forse anche qualche magistrato ha sottovalutato. Il momento più importante è il 1990, è quando quel Parlamento di corrotti ha varato la più ignobile delle leggi che lo Stato italiano abbia mai varato, forse seconda la legge sulle intercettazioni, se si sarà varata, che è la legge Mammì, quella legge che ha attribuito a un solo uomo il controllo dell'informazione privata, per poi dare a quello stesso uomo il controllo dell'informazione pubblica. E quello è il passaggio storico, quando ben 5 ministri della Democrazia Cristiana, della sinistra della Democrazia Cristiana, non uno ma 5, si dimettono dal governo e vengono sostituiti 15 minuti dopo, perché quei ministri e quei esponenti politici avevano capito che quella legge avrebbe segnato la fine non solo della Democrazia Cristiana ma della democrazia in Italia. E quel corso che si avvia con la legge Mammì arriva al 1992, arriva l'epilogo delle stragi, la strage di Capaci, non c'era in corso l'elezione del capo dello Stato, e poi la necessaria eliminazione di Borsellino per quello che stava assumendo, per quella trattativa di ritorno che si era aperta con Cosa Nostra dopo il varo del governo dell'aprile del 1992. Queste cose le abbiamo vissute personalmente. Abbiamo vissuto personalmente quello che è stato il tentativo di subornazione di quelle indagini, a cui ho detto no su Scarantino e su altre cose, ho pagato un prezzo altissimo a distanza di 17 anni, non una, ma tutte le cose che avevo detto, che avevo scritto, per cui ho pagato l'emarginazione e l'ostracismo anche all'interno della polizia, stanno diventando verità e sono confermate, non solo dai pentiti ma anche dai fatti. Ecco, per fare questo occorre semplicemente serietà, coerenza e determinazione, non servono eroi, servono persone normali. Servono persone normali che però hanno il coraggio di non piegare la propria schiena. E come scrissi nel 7 dicembre del 92 a Questore di Palermo, quando mi aveva imposto la scorta, rinunciando alla scorta, il signor Questore, c'è la lettera integrale, la invito a leggersela poi quando avrà tempo. Per me la cosa più importante non è vivere, ma pensare. E nel pensare, il potere pensare liberamente. Grazie.